Buonasera a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di A Spasso con Willy. È da un po' di tempo che non scrivo niente, che non faccio puntate, semplicemente per una questione di impegni. E niente, oggi volevo parlare di un'altra tappa verso Santiago, del mio ultimo cammino effettuato tra la metà di ottobre e la metà di novembre del 2021. Eravamo arrivati nella scorsa puntata in un paese chiamato Torres del Rio, un piccolo borgo abbarbicato sulle colline della Spagna e dove sinceramente ricordo di aver passato una bellissima serata in compagnia degli altri ragazzi conosciuti lì sul cammino e con cui praticamente da qualche giorno prima ormai avevamo creato un gruppo formato appunto da sei persone, e proprio a Torres del Rio poi ci raggiunse insomma un ragazzo che avevamo conosciuto all'inizio, ma che per un po' aveva proseguito il suo cammino da solo. E praticamente lui è arrivato poco dopo di noi a Torres del Rio, non sapeva ci fosse un ostello in quel paese e infatti aveva già fatto oltre 40 km quel giorno e per un puro caso fortuito un ragazzo che aveva conosciuto, con cui aveva camminato qualche giorno prima, che era insieme a noi, si erano sentiti giusto per capire un po' dove ci trovassimo e dove si trovasse lui, insomma, e siamo riusciti in qualche modo ad incontrarci e quindi a formare il gruppo definitivo di 7 persone con le quali poi sono arrivato a Santiago un po' di giorni dopo. A Torres del Rio credo che si sia, a parte formato proprio fisicamente il gruppo, ma immagino che in qualche modo si sia iniziata a formare l'amicizia con questo gruppo, almeno da parte mia, perché la sera ho passato molto molto tempo insieme ad alcuni di loro e con una di queste persone sinceramente sono rimasto molto in amicizia tuttora e non so se l'ho detto già in qualche altro video, in qualche altra puntata, però in ogni cammino praticamente incontro sempre qualcuno, una persona, una ragazza, un ragazzo, un uomo, una donna, insomma qualcuno, uno, mai più di uno, con cui si instaura un rapporto particolarmente stretto. E a Torres del Rio infatti è successo proprio questo con uno dei ragazzi conosciuti sul cammino di Santiago, con Michele, quello che praticamente ho conosciuto per primo a Saint-Jean-Pied-de-Port. Dico questo perché la sera, il pomeriggio l'ho passato quasi esclusivamente in solitaria. Sono stato un po' insieme a loro, poi dopo la doccia e la sistemazione, insomma, sono rimasto un po' più in solitaria. Ho girovagato per il borgo, molto piccolo, quindi abbastanza semplice da visitare. E poi a cena ci siamo tutti trovati insieme nel ristorante dell'hotel, dove mi ricordo di aver mangiato benissimo. È stata una delle poche volte in cui ho veramente mangiato molto 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 bene e non ricordo precisamente cosa presi, credo a parte un bicchiere, un calice di vino, che non è cosa da poco perché io solitamente non ne bevo tantissimo, e la solita zuppa forse di ceci e qualcos'altro, non ricordo più, ma la cosa proprio che mi è rimasta impressa è stato lo stinco di maiale, che era una cosa buonissima, e non che non conoscessi lo stinco di maiale, però cucinato in quel modo lì è stato veramente qualcosa di superlativo. E detto da me, che come sapete, insomma, sono molto critico sulla cucina, insomma, detto da me è tanta roba, insomma, non che sia un esperto di fama mondiale, però è giusto per farvi capire, insomma, che solitamente sono molto critico perfino sulle colazioni, invece in questo caso qua, sullo stinco di maiale, insomma, e ricordo che è stata una delle cene migliori. Ma la cosa più bella è stato il dopo cena, quando ci siamo ritrovati io, Michele, Paola e Isacco giù, dalla struttura, a chiacchierare per credo un'ora, un'ora e mezza, forse anche di più, del più e del meno, delle nostre vite, delle nostre esperienze fuori dal cammino. Cioè, abbiamo parlato di tante cose, ci siamo confrontati su argomenti anche personali e scambiato opinioni, insomma è stata una bellissima serata e mi è rimasta molto impressa. Io sono convinto che quella sera lì è stata quella in cui le nostre vite forse si sono intrecciate un po' meglio, hanno iniziato a intrecciarsi per formare dei legami, alcuni dei legami del nostro gruppo. La tappa successiva sarebbe dovuta finire a Logroño, e sinceramente ero molto combattuto perché mi sarei voluto fermare effettivamente a Logroño, però allo stesso tempo, per i motivi di cui sopra, non avevo voglia di abbandonare il gruppo. Ormai il mio piano era totalmente cambiato, cioè proprio fallito da tutti i punti di vista. E nonostante questo, ero comunque felice di questo fallimento perché il mio cammino da quel momento in poi ha preso una piega che non mi aspettavo, non mi sarei mai, mai, mai aspettato. E quindi non avevo più intenzione di lasciare quel gruppo. E quindi, anche se a malincuore, ho deciso di andare più avanti insieme a loro in una località chiamata Navarrete, a circa 34-35 km da Torres del Río, quindi una tappa abbastanza lunga, ma non eccessivamente complicata, più che altro noiosa, niente di particolare. Niente di particolarmente interessante lungo questi 35 km. Stavolta ne ho fatti 35, praticamente quasi uguali a qualche tappa prima, quella in cui dovetti andare sull'Alto del Perdon, quando parlavo di quella volta in cui 36 km furono praticamente distruttivi distruttivi, e a 20 metri dalla fine dell'Alto del Perdon mi fermai perché non ce la facevo più. E quella volta lì furono molto molto pesanti, 36, 37, adesso non ricordo più chilometri, perché non mi aspettavo che fossero così tanti. Questa volta invece lo sapevo già da prima che dovevo fare all'incirca 34-35 km. Poi ovviamente sulla guida, tra le varie guide la media era sui 34-35, poi ovviamente bisogna sempre calcolarne uno in più, almeno scusate, tra le varie guide il chilometraggio era sui 33 km. Ovviamente poi bisogna sempre calcolarne almeno uno in più, perché c'è sempre quel margine di errore sulle varie guide. Per quello che ho potuto capire in questi anni, da quando ho iniziato a fare i cammini, è che le guide non sono mai precise al 100%. Quindi se c'è scritto 33 km non sono mai 33 precisi. Per carità, non è che non ho certamente scoperto l'acqua calda, però E un conto è dire 33,5, 33,1, 33,2, 20, scusate, 32,8. Un conto è che c'è scritto 33, ma tu in realtà ne fai 35, ce ne sono ben 2 chilometri in più, o 34,5, 1,5 chilometri in più. E quando tu cammini per così tanto tempo e con uno zaino da 10 kg sulle spalle hai già fatto precedentemente 200-300 km, o comunque sei stanco dei giorni precedenti. Poi magari ti puoi svegliare un po' annoiato, magari la notte hai dormito poco perché il tuo compagno a fianco russava come un bue. Insomma, tutte queste cose insieme, quando tu poi vai a camminare 30, 35, 40 o più chilometri al giorno, insomma, sono un po' pesanti, detto così sembra quasi, io ho detto vabbè che ci vuole, facciamo 30 km, facciamo quei 5 km all'ora, 4 km all'ora di media, poi quello dipende anche un po' dall'altezza, effettivamente dal fisico e dalla resistenza fisica, però diciamo che di media si fanno sui 4 km orari. Uno può anche dire, dai, 8 ore, 9 ore di cammino, facciamo 10 tra le pause, pranzi, spuntini, eccetera, eccetera. 10 ore si cammina un po', si sta in compagnia, che ci vuole? Beh, insomma, non è proprio così, insomma, è un po' più complicato di così. Molte delle persone che mi hanno fatto questo tipo di ragionamento, a molte di queste persone che mi hanno fatto questo ragionamento, ho risposto: ti ci devi trovare nelle situazioni prima di poter dire cosa ci vuole. Va bene, quindi andiamo avanti con la lettura del mio piccolo diario. Stavolta è un po' più piccolo, un po' più breve del solito, perché appunto la tappa non è stata particolarmente interessante. Allora, 21 ottobre 2021. Oggi tappa lunga e abbastanza noiosa, con pochi paesaggi, esclusi alcuni vigneti, e piuttosto monotona. Unica parte degna di nota, il pranzo a Logroño. E c'eravamo tutti, ad esclusione di Tarcisio, che volle restare e proseguire da solo. Allora, praticamente, sì, me lo ricordo questo particolare. L'arrivo, il tracciato fino a Logroño, era più che altro pieno di vigneti, niente di che, nel senso belli da vedere, un bellissimo paesaggio. Oltretutto, poi una cosa che avevo già notato precedentemente dei vigneti è che avevano già fatto la raccolta dell'uva la maggior parte dei proprietari. Però i primi filari, quelli subito adiacenti alla strada, erano pieni d'uva e non mi spiegavo il motivo. Nei giorni precedenti dicevo: ma perché? Perché ci sono questi filari d'uva pieni d'uva? Un po' di ipotesi le avevo fatte. La più accreditata, almeno dal mio punto di vista, è che i residenti, i proprietari di quei terreni, lo facessero di proposito per noi pellegrini, insomma, per uno spuntino in più, insomma, non so, credo che lo facessero di proposito. Effettivamente questa opinione, questa supposizione è stata fatta anche dagli altri pellegrini. Diceva sicuramente, questo me lo ricordo di Paola, me lo disse qualche giorno dopo, che secondo lei lo facevano di proposito proprio apposta per noi pellegrini, per un aiuto in più. In effetti mi ricordo di aver letto negli anni precedenti, quando ho iniziato a informarmi un po' di come funzionasse il Cammino di Santiago, in modo particolare il Cammino francese, leggevo di altri pellegrini che parlavano delle loro esperienze e dei residenti che spesso lasciavano della frutta o degli spuntini, qualcosa fuori dalle case apposta per noi pellegrini. Sapevo però che quest'anno, insomma, da quando c'è il Covid, questa pratica è stata quasi del tutto annullata proprio a causa delle restrizioni anti-Covid, giustamente per igiene. Però, insomma, questa cosa qua dei vigneti, dei primi filari, tutte le piante erano piene piene d'uva. Inizialmente mi sono sentito, quando è capitato la prima volta che prendessi qualche agino d'uva, mi sentii un po' un ladro, nel senso mi sentivo molto molto a disagio perché pensavo di stare rubando. Poi quando effettivamente ho visto anche altri pellegrini farlo e poi ci è stata confermata più avanti che effettivamente veniva fatto apposta per i pellegrini, insomma, ho cominciato a sentirmi un po' meno a disagio e a raccogliere un po' più spesso quell'uva, ma niente di... non è che raccoglievo tonnellate di uva, sai, un paio di grappoletti giusto per mettere qualcosa sotto i denti durante il cammino e non per forza fermarsi troppe volte, perché poi c'è da dire anche questo, quando si fanno questi cammini e soprattutto quando si cammina per così tanti chilometri, quindi superati i 20-25 km al giorno, quando se ne cominciano a fare 30, 35 e oltre, con le pause bisogna stare un po' attenti, perché se è vero che comunque in quel periodo lì, settembre, ottobre, novembre, le ore di luce, dopo l'alba sono abbastanza in là, nel senso fino alle 7:30 di media c'è sempre un po' di luce, 7:30 anche le 8, soprattutto a ottobre, prima che cambi l'ora legale. È anche vero che se tu quindi hai, diciamo, un 12 ore di tempo di luce in cui che ti puoi gestire un po' come vuoi, questo sì, per quanto riguarda il tempo. Il problema sorge con la fatica, con il relax. Io ho potuto appurare sulla mia pelle che se ci si ferma troppo, non troppo spesso, troppo, proprio tra una camminata e l'altra, e se ci si ferma più di un quarto d'ora, ripartire poi diventa un problema. Quindi, a un certo punto io e i miei compagni abbiamo stilato, per così dire, una programmazione anche per quanto riguarda le pause, oltre che per il cammino. È una cosa che è venuta un po' naturale, però poi man mano durante il cammino fino a Santiago e oltre, è stata un po' perfezionata e poi ufficializzata effettivamente. Praticamente noi partivamo la mattina all'alba, cercavamo di partire sempre con l'alba. A volte siamo partiti anche molto prima, direttamente col buio, ma ve ne parlerò più avanti per delle ragioni specifiche, non così per pazzia fondamentalmente. E non so che cosa è suonato, il mio telefono ogni tanto fa suoni strani. Cosa stavo dicendo? Dicevo non per pazzia, ma per motivi ben precisi, ma ve ne parlerò più avanti nelle prossime puntate. E diciamo, noi dicevo, noi siamo partivamo sempre più o meno all'alba e quindi facevamo quelle 2 ore, 2 ore e mezza, barra 3 ore di cammino, pausa, una pausa anche di 20 minuti a volte. Poi però non abbiamo sempre cercato di non esagerare, non oltre 15-20 minuti perché poi comincia a diventare più pesante. Poi altre 2 ore circa di camminata fino diciamo all'una, 12 e mezza l'una, in cui ci fermavamo poi quei 40 minuti, un'ora, anche un'ora e mezza in alcuni casi, se la strada non era troppo lunga o impervia, e per il pranzo. Ecco, la pausa del pranzo è sempre stata quella più lunga, per ovvie ragioni. Poi dopo pranzo altre 2 ore di cammino, un'altra piccola fermata e poi dipende, insomma, dipendeva dalla lunghezza come si dice, della traccia stessa, del sentiero stesso, del percorso stesso di quel giorno e poi ci si regolava così. Diciamo che di media ogni 2 ore e mezza una pausa. Esclusa quella del pranzo, mai più di un quarto d'ora o 20 minuti al massimo, perché poi veramente, ripeto, riprendere dopo che ti sei già fatto 15-20 km di cammino, riprendere dopo, tolta quella del pranzo, riprendere dopo mezz'ora, magari 3 quarti d'ora, 40 minuti di pausa, diventa per me, per il mio fisico, diventa veramente, veramente difficile riprendere il ritmo precedente. E poi rischi di arrivare troppo tardi in ostello, di trovare l'acqua fredda, magari perché ci sono stati la maggior parte dei pellegrini che hanno consumato appunto l'acqua calda, e quindi ti tocca fare la doccia fredda o tiepida. Arrivi tardi magari alla cena, che negli ostelli, nelle strutture viene fatta tra le 7 e le 7 e mezza. Molto difficilmente si trovano strutture che fanno la cena oltre le 7 e mezza, le 8, le 9, molto molto difficile. Ci sono, ma è molto molto difficile, considerando poi che le cucine degli ostelli attualmente sono chiuse a causa delle restrizioni Covid. Insomma, non ti puoi regolare personalmente sugli orari, devi un po' attenerti agli orari delle strutture stesse. E quindi quel giorno siamo arrivati a Logroño, e lì diciamo che è stata la seconda tappa, il secondo step in cui l'amicizia e i legami tra i vari membri del gruppo, compreso ovviamente me, si sono rinsaldati un po' di più, in cui abbiamo iniziato a capire un po' i nostri reciproci caratteri, quindi chi è più amichevole, chi è meno amichevole, chi è più solitario, chi è meno solitario, chi preferisce stare in compagnia, chi preferisce stare in solitudine. Abbiamo iniziato a capire un po' questi particolari che ci hanno formati, insomma, nella nostra vita. E quel giorno lì ci siamo fermati, ripeto, a Logroño, dove siamo andati a mangiare in un locale che ora non ricordo, molto ben fornito, molto tradizionale, moderno, ma che comunque incarna perfettamente, credo, la vita di Logroño, di quel quartiere di Logroño, non di Logroño inteso come tutta la città. E mi ricordo che abbiamo mangiato, ci abbiamo messo qualcosa come 20 minuti solo per scegliere un locale, perché ci siamo trovati in questa via piena a destra e a sinistra, lunga, piena zeppa di locali, e non sapevamo dove andare a mangiare, ma letteralmente, perché è qualcosa di stupendo. Poi quando sei in compagnia ancora meglio, perché è vero, se fossi stato da solo probabilmente mi sarei fermato in un locale qualsiasi, certo, sempre un po' studiato, ne avrei girati diversi, a un certo punto mi sarei fermato in un locale, avrei preso un panino, una pizza, qualsiasi cosa avrei mangiato così, o magari sarei andato in un supermercato per comprarmi del pane, dell'affettato, avrei mangiato semplicemente così. Invece in compagnia è diverso, perché tu ti siedi, parli, ridi, scherzi, e insomma ci si scambiano opinioni anche sul mangiare stesso, su tutto. Quel pranzo lì è stato uno dei pranzi migliori, la sera prima la cena migliore intesa come qualità, il giorno dopo a Logroño il pranzo migliore sia come qualità ma proprio come compagnia. Io quel pranzo lì lo ricordo, lo porto sempre nel cuore, perché ci siamo conosciuti ancora di più, anche con un membro del gruppo che invece proprio quel giorno decise di proseguire, di andare più avanti e di non fermarsi a pranzare insieme a noi. Per quello prima parlavo, abbiamo iniziato a capire un po' chi preferisce la solitudine a chi preferisce stare in compagnia, anche in quei momenti in cui la maggior parte della gente solitamente preferisce stare in compagnia, come appunto una pausa pranzo, semplicemente. Vado avanti e c'eravamo tutti, ad esclusione di Tarcisio, che ha voluto proseguire da solo più avanti. Qui questo l'avevo già letto. Abbiamo mangiato in un bellissimo locale, prodotti tipici e bevuto del buon vino. Mi sono divertito tantissimo, come non mi capitava da veramente tanto tempo. Amo i cammini proprio per questo motivo. Non solo, ma soprattutto per questi motivi. Sono l'unico posto l'ho messo tra virgolette perché intendo i cammini, sono le uniche situazioni in cui riesco ad essere me stesso al 100%, dove quasi non esistono imbarazzi, insulti, le solite prese in giro e derisioni alle quali ero sempre abituato. Fosse per me, vivrei così per sempre, fosse possibile più che altro. Questa è una parte molto delicata del mio diario. Non pensavo, quando l'ho scritta, non pensavo di leggerla e di condividerla fondamentalmente con il mondo. Non avrei mai pensato, perché sono cose che non ho mai condiviso, non avevo mai condiviso con altri, quasi mai condiviso con altri. Sono molto poche le persone che mi conoscono così bene da sapere alcune cose sul mio conto poco gradevoli. E io non so, forse l'avevo accennato in qualche altro video, sono stato vittima di bullismo dai 13 ai 17 anni. Feci qualche giorno fa, settimana scorsa, feci una live su Castbox in cui parlai proprio di questo. E sono stato vittima di bullismo dai 13 ai 17 anni, che è quella situazione lì mi ha provocato degli strascichi che mi porto tuttora avanti con me. E diciamo che in quel periodo il mio carattere, fino ad allora, che fino ad allora era stato molto gioviale, molto estroverso e, come si dice, è aperto, in quel periodo, insomma, io mi ha provocato una chiusura quasi totale del mio carattere. Sono diventato molto più introverso, molto più riservato, ho cominciato a starmene per i fatti miei, ad amare i momenti di solitudine, e questo cambiamento così repentino del mio carattere ha provocato poi un peggioramento anche da parte dei bulli, appunto, che per qualsiasi cosa io facessi, mi prendevano in giro, mi insultavano, mi deridevano, mi denigravano, mi emarginavano soprattutto. E anche quando poi ho finito le scuole superiori, ho iniziato a uscire da quel tunnel buio, e ancora adesso a volte mi capita, quando sono in compagnia o comunque quando sono in zone, in luoghi affollati, di avere la sensazione di essere preso in giro, insultato, denigrato, emarginato. È una cosa che ci ho messo tanto a superare, non credo di averla superata, anzi sono certo di non averla superata al 100%, però però sui cammini questa sensazione sparisce quasi del tutto, nel senso, sì, sono comunque molto riservato, molto attento, e soprattutto più che altro introverso, ma dopo un po' di tempo, dopo qualche giorno, quando comincio a prendere confidenza con determinate persone, questa chiusura sparisce definitivamente e io mi sento di tornare il me stesso di una volta, e al 100%, insomma, rido, scherzo, parlo del più e del meno, bevo nel senso, appunto, quel mezzo bicchiere, massimo due mezzi bicchieri di vino, e parlo tranquillamente senza pensare a eventuali, come posso dire, prese in giro delle persone che sono con me. Si instaura un legame talmente particolare che io so che quelle persone non si permetterebbero mai di offendermi. E quindi anche una battuta, quella che magari in altri contesti potrei prendere come un'offesa, in realtà mi farebbe ridere, mi farebbe stare tranquillo. Non sono uno psicologo, quindi non so spiegare questa situazione. So che è molto frequente anche in altre persone che hanno subito anche cose peggiori di quelle che ho subito io, perché ripeto, io ho subito solo insulti, quindi a parole, non sono mai stato picchiato, nessuno si è mai permesso di alzarmi le mani, anche perché mi sarei difeso, perché è vero sì che sono stato vittima di bullismo, ma è anche vero che non mi sarei mai fatto mettere le mani addosso da nessuno, perché mi sono sempre difeso, insomma. All'inizio soprattutto riuscivo a difendermi anche dalle parole, poi hanno cominciato a diventare sempre più pesanti le mie difese, sempre più leggere, finché non sono crollate definitivamente. E vabbè, forse prima o poi ne parlerò, mi pare di averlo già detto, forse nel primo episodio ne parlerò anche di questo, ma in altri contesti, e soprattutto il discorso lo voglio preparare come si deve. Non voglio parlare così a ruota libera come sto facendo con queste puntate, voglio preparare quel discorso, lo voglio voglio prepararlo, ripeto, per bene. Non voglio, vorrei evitare, perché siccome è un discorso delicato, vorrei evitare di dire stupidaggini, insomma, di dire stronzate, scusate il termine. E mentre qui parlo in modo libero, perché anche dovessi dire qualche stupidaggine non faccio male a nessuno, non rischio di far male a nessuno, non rischio di mandare un messaggio sbagliato. E anche mandassi un messaggio sbagliato, come che nella peggiore delle ipotesi direi che da San Gian a Roncisvalle è tutto discesa, ma non sarebbe nulla di grave, insomma, non morirebbe nessuno, né provocherei, credo, allarmismi o comunque nulla di eccessivamente negativo per nessuno, spero. Nel caso vi chiedo scusa già da adesso, insomma, nel caso dovesse succedere vi chiederò scusa. E ora sono in hotel, dove condivido la camera con Sergio, Paola e Tarcisio, mentre Isacco e Michele ne condividono un'altra e Lorenzo è addirittura in un'altra struttura. Domani ci attendono circa 38 km, ma temo siano addirittura un po' di più, vedremo. Mi ricordo il paese Navarrete, nel senso, sono sicuro di non averlo mai visitato, perché arrivammo, se non ricordo male, abbastanza in ritardo, perché a Logroño ci siamo fermati per un'ora e mezza abbondante, e ricordo che arrivammo in questo paesino chiamato Navarrete, in cui come si chiama, il municipal o gli ostelli anche privati erano praticamente pieni. Perché questo? Perché nonostante la tappa principale sia appunto Logroño, proprio perché è una città un po' più cara, un po' più costosa, un po' più affollata, forse molti pellegrini preferiscono continuare ed arrivare più avanti, appunto a Navarrete, che comunque è una cittadina bella, non eccessivamente grande, ma ovviamente non è un borgo, è una città vera e propria, e con diversi servizi comunque attivi. E ricordo che telefonando in precedenza dalla mattina, sì, ho detto bene, il nostro fornitore di camere era, anzi non fornitore, cercatore di camere, e il nostro megafono, per così dire, era Michele, perché lui parla fluentemente lo spagnolo, e quindi mandavamo lui a telefonare e parlare e prenotare nelle varie strutture. Qua, lo ha fatto quasi sempre, non quasi sempre, sempre lui. Io non ho mai telefonato a nessuno, insomma, una volta che ho scoperto che lui parlava spagnolo, al massimo io ti cerco il numero, ma poi chiama tu, fai tu, mi fido. E poi, come ho fatto io, hanno fatto praticamente anche tutti gli altri. E qui a Navarrete, dicevo, ci siamo dovuti dividere in due strutture. E se non ricordo male, adesso mi sta tornando in mente, questa volta non fu Michele a fare le prenotazioni, ma il ragazzo credo, il proprietario dell'ostello di Torres del Rio. Sì, lui telefonò nel municipal di Navarrete e lui ci disse che il municipale era chiuso per Covid, se non ricordo male, mentre il privato era pieno, aveva soltanto un posto letto disponibile. Tramite un suo amico è riuscito a trovare dei posti liberi in un hotel. E il proprietario dell'hotel fu molto molto gentile perché adibì due camere a mo' di ostello, insomma, in una c'erano tre letti, nell'altra due, sì, tre letti, nell'altra due, e poi Lorenzo mi ricordo che ha dormito nella stanza, nell'ostello privato, quello dove c'era un solo posto disponibile. Scusa, no, una stanza da 4 e una da 2. Quindi, sì, questa volta non fu Michele, ma il proprietario dell'ostello di Torres del Rio. È veramente una persona squisita perché nessuno si era mai proposto di trovarci un alloggio disponibile, facendo una miriade di telefonate per trovare appunto sette, non uno, due, sette posti letto, che non è poco. Io lo ringrazio tanto, mi sono ricordato, è vero, lo avevo scordato, devo dire la verità, però ricordo di essergli stato molto molto grato in questo senso. E ricordo che siamo arrivati in questo hotel, appunto le stanze erano state sistemate a mo' di ostello, quindi con diversi posti letto, quindi era una stanza singola trasformata in stanza quadrupla e una stanza singola trasformata in stanza doppia, una con due letti, una con quattro. Insomma, ci siamo un po' arrangiati, però devo dire la verità, c'erano i termosifoni, era ben pulita, era ben tenuta, i quattro letti erano attaccati, insomma, non tanto le norme Covid in quel caso non erano tanto rispettate, ma chi se ne frega alla fine, l'importante era, quel giorno l'importante era trovare dei posti letto disponibili. Io non sarei riuscito a camminare oltre per cercare E oltretutto quella sera ricordo che andammo a mangiare in un ristorante lì vicino all'ostello, all'hotel, e non mangiammo proprio benissimo, nel senso era tutto buono. Questo sicuramente, però non eccessivamente, insomma, non era proprio il massimo. Poi mi ero abituato alla sera prima in cui si era mangiato da Dio, insomma, quella sera lì si mangiò, ripeto, non tanto bene. Il proprietario del ristorante, se non ricordo male, era di origine italiana, infatti parlava appunto l'italiano. O forse la moglie era di origine italiana, ricordo qualcosa del genere perché, ripeto, il proprietario lui parlava in italiano. E ricordo che io quella sera lì presi la zuppa d'aglio, che non l'avevo mai presa, ed era buona, ma non eccessivamente, nel senso si sentiva molto poco l'aglio. Quindi, per essere una zuppa d'aglio, prendo una zuppa di lenticchie, per dire, si devono sentire, devono esserci le lenticchie. Se prendo la zuppa d'aglio, si deve sentire ed esserci l'aglio. Invece si sentiva molto poco, però nonostante questo era comunque abbastanza buona. E in più poi dopo presi del pollo, se non ricordo male, con le patatine fritte. Mentre ricordo che o Michele o Tarcisio presero la paella e qualcos'altro, ora non mi ricordo più, forse tutte e due presero la paella e poi Tarcisio prese anche della parmigiana di melanzane, che ovviamente non era tanto speciale, però in quel caso là io dico, io per esempio, proprio forse per la mia professione, quando vado all'estero evito come la peste cibi italiani. Perché, per carità, escluso il caffè o il cappuccino, quelli li prendo, ma giusto perché appunto li ritengo quasi necessari. Mi abituo, chiudo gli occhi e il naso, mi abituo e mangio o bevo. Però la pizza non la prendo mai, per esempio, come non prenderei mai della lasagna, della parmigiana di melanzane o la pasta. Cerco sempre di evitare quel genere di cibi. so già in partenza che me ne pentirei, non mi sazierei, non mi piacerebbero. E quindi per il mio carattere molto critico dal punto di vista culinario, cerco di evitare di essere critico e cerco di assaggiare roba del posto, di mangiare roba del posto, che anche nel caso in cui non mi piacesse, non mi dovesse piacere particolarmente, comunque saprei che, non saprei anzi se è quello il suo sapore vero o se, oppure no, non lo so, questo non ve lo so dire. E quindi sarei molto meno critico. In realtà, più avanti, molto più avanti, durante il cammino, una volta presi la lasagna, ma semplicemente perché c'era solo quella. Nell'ostello in cui siamo stati c'era solo quella, o la pizza, e quindi dovetti prendere per forza quella. Non c'erano negozi, non c'erano ristoranti, era un paesino molto piccolo, senza servizi, e quindi mi dovetti accontentare. Quindi, ripeto, poi cerco sempre di evitare di mangiare roba che so già che non mi piacerebbe, però in mancanza d'altro, insomma, sarei disposto anche a mangiare appunto la lasagna o una parmigiana. E ovviamente da quella volta lì, quando presi la lasagna, poi capii che anche nel caso in cui fosse successo qualche altra volta, forse sarebbe stato meglio optare per un'insalatona e almeno sarei stato sicuro di non avere rimpianti, per così dire. E che altro dire? Non ricordo molto altro di quella serata. Ricordo soltanto appunto che ero in camera con Tarcisio, Paola e Sergio, e mentre Michele e Isacco erano in un'altra stanza. Sinceramente avrei preferito rimanere con loro due piuttosto che con gli altri tre. Non perché Tarcisio, Paola e Sergio mi stessero antipatici, no, non questo. Però mi sentivo molto più a mio agio con Michele e Isacco, molto più vicini alla mia età, non Isacco, perché con Isacco comunque mi toglievo 13 anni, però con Michele, togliendomi 5-6 anni, insomma, 6 anni, sì, ho detto bene, mi sentivo molto più a mio agio, esattamente come mi sentivo a mio agio con Lorenzo, anche se lo conoscevo meno, lo conosco meno. E ho legato meno più che altro, però comunque con loro tre mi sentivo molto più a mio agio perché Isacco, sì, aveva dei comportamenti infantili dovuti all'età, ma comunque lo vedevo molto più maturo per molti altri aspetti, quindi mi ci trovavo bene. Con Michele e Lorenzo mi trovavo benissimo perché, anche se di generazioni leggermente diverse, comunque mi trovavo molto più a mio agio, tant'è che appunto sono le persone, loro tre, con cui sono rimasto in contatto. Le altre tre, sì, magari ci si sente ogni tanto, ci si scambia qualche messaggio sul gruppo WhatsApp, e neanche con tutti e tre, perché ce ne sono due che non rispondono praticamente mai. Già sul cammino risponde, a un certo punto hanno iniziato a non partecipare più. Però insomma mi sento molto più spesso con Michele, Lorenzo e Isacco. Mi sentivo molto più spesso, molto più a mio agio con loro tre. Ormai sono rimasto molto in contatto solo con Michele praticamente. E niente, la puntata di oggi finisce qui. Cercherò di fare puntate un po' più spesso. Mi rendo conto che stavolta è passato un po' troppo tempo. E capisco che non è, insomma, no, è molto controproducente per quanto riguarda il canale, sempre che qualcun altro voglia ascoltare i miei sproloqui sul cammino di Santiago. E niente, detto ciò, io vi saluto, spero che questa puntata vi sia piaciuta e ci sentiamo la prossima volta con la prossima tappa, quella lunga 38-40 km. Ne parleremo comunque più avanti. Da questo punto in poi, diciamo che il cammino si fa più interessante, sia a livello sociale che proprio a livello di cammino. Grazie a tutti e buona serata. Alla prossima!